Modem.
È stata trovata un'intesa a Glasgow, ma l'accordo sul clima non è soddisfacente e tra i delusi anche la Svizzera. L'obiettivo del vertice non è stato raggiunto.
We did not achieve these goals at this conference, but we have some building blocks for progress. These are welcome steps, but they are not enough.
Sono sicuramente vari elementi positivi che vanno nella giusta direzione, ma ovviamente si doveva e si poteva fare di più.
Werde schon sehr bald massiv mich dafür engagieren, dass wir die erneuerbaren Energien in unserem Land jetzt ausbauen. Das ist das, was wir fürs Klima brauchen.
E non per forza tutti avevano come l'unico e solo obiettivo raggiungere l'uscita dal carbone. Tutti hanno quella visione con metodi, maniere e termini differenti.
Nella nostra copertina le voci del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, della consigliera federale Simonetta Sommaruga e di uno dei numerosi delegati che hanno partecipato alla COP di Glasgow, qui il ticinese Luca De Giovannetti che in Scozia ci è andato in rappresentanza dell'economia privata. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Roberto Porta alla regia del programma, Franco Cristini al microfono, la messa in onda è assicurata da Enea Ponzio. Questa mattina dunque ripartiamo. Siamo dalla 26esima conferenza ONU sui cambiamenti climatici che si è chiusa sabato scorso. Chi sperava in un'azione più incisiva per ridurre le emissioni di gas serra è rimasto deluso. Gli impegni della comunità internazionale restano insufficienti per contenere l'aumento della temperatura media del pianeta entro quel grado e mezzo oltre il quale non si vorrebbe andare. E restano insufficienti questi impegni anche perché... E proprio di questo noi oggi vorremmo parlare, perché ridurre le emissioni vuol dire, tra mille altre cose, riuscire in quella grande impresa che chiamiamo la transizione energetica, la decarbonizzazione della nostra economia, l'abbandono delle fonti fossili di energia sulle quali abbiamo costruito lo sviluppo economico dalla rivoluzione industriale in poi. Carbone, gas, petrolio. Facile a dirsi, difficile a farsi se pensiamo che oggi carbone, gas e petrolio restano alla base dell'80% dell'energia prodotta e usata nel mondo. Non è poca cosa, anzi. E la fine dei lavori a Glasgow ce lo ha ricordato con il freno tirato all'ultimo minuto dall'India a quello che doveva essere uno dei messaggi forti di questa conferenza, l'abbandono in prospettiva proprio del carbone, il più inquinante di questi combustibili fossili. Ecco, noi questa mattina partiremo proprio da qui per interrogarci con i nostri ospiti sulla fattibilità della transizione energetica, non tanto qui da noi in Svizzera o nei paesi a noi vicini, ma su scala mondiale. Vorremmo cercare di capirci qualcosina in più, insomma, su questa immensa sfida. Saluto Valeria Termini, è professoressa di economia politica all'Università di Roma III. Ha assunto numerosi incarichi internazionali in materia di energia e cambiamenti climatici. Oggi è membro, tra l'altro, del United Nations High Level Energy Dialogue 2021, il gruppo di esperti creato per volontà dell'Assemblea delle Nazioni Unite per riflettere proprio sulla svolta energetica. Tra i suoi libri, l'ultimo, lo scorso anno, dal titolo Energia, la grande trasformazione. Buongiorno.
Buongiorno a lei, grazie.
E con noi abbiamo anche Massimo Nicolazzi, esperto di questioni energetiche con un'esperienza manageriale in gruppi come Agip Eni, la compagnia petrolifera russa Lukoil, il gruppo Centrex, attivo nel ramo del gas. Tra le sue attività odierne è quella di docente di economia delle fonti energetiche all'Università di Torino e tra le sue pubblicazioni nel 2019 un libro dal titolo forse anche un po' provocatorio, Elogio del petrolio. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno e grazie.
Bene, un'entrata in materia per entrambi. Che cosa ci dice appunto sulla svolta energetica questa fine dei lavori alla COP, questo freno tirato dall'India alla volontà di abbandonare il carbone? E sappiamo che dietro l'India ci sono anche altri paesi, a cominciare dalla Cina. Allora, magari lei, Valeria, termini come interpreta, che cosa ci vuole dire di questa sorpresa finale che ha lasciato a molti l'amaro in bocca?
Grazie, ma io vedrei la situazione, la conclusione di Glasgow con uno sguardo più lungo. Partirei da Kyoto, da Parigi per arrivare a Glasgow. È troppo semplificato attribuire una colpa all'India sola tra i 194 e basta paesi che partecipano a Glasgow. Io vedo degli aspetti positivi di cui poi forse parleremo, che sono proprio una discontinuità rispetto ai vecchi accordi di Kyoto. Per inciso, un aspetto folcloristico, ricordo che noi chiudiamo Kyoto con le lacrime di Sharma, il presidente di COP26, e a suo tempo io ero a Bali per Kyoto, per il passaggio da Kyoto a un nuovo accordo che poi fu quello di Parigi, e ricordo le lacrime dell'allora presidente Yves de Boer, perché non si è, un po' per lo stress, ma un po' anche perché non si è mai sufficientemente soddisfatti. In questo caso io vedo tre aspetti positivi, mi consenta di dirlo, poi vedremo gli aspetti negativi. Posso?
Vada, vada.
Il primo è rimanere fermi all'obiettivo dell'1.5 gradi di aumento del riscaldamento del pianeta rispetto al timore, alla forte pressione che questo obiettivo fosse ridotto. Di fatto noi vedremo che è difficile che sia mantenuto con gli strumenti in corso. Il secondo obiettivo importante è che l'anno prossimo ci sarà una revisione, quindi a breve, perché non tutti i piani nazionali di decarbonizzazione sono stati consegnati, per inciso l'India è una dei pochissimi che l'ha consegnato quest'anno. Per quanto riguarda il carbone, lei ha assolutamente ragione, su questo poi mi fermo perché ci sono molti altri temi come la finanza da trattare, ma il carbone lei ha assolutamente ragione, sono 8.500 gli impianti, ce lo ricorda il Guardian questa mattina, dei quali almeno 40% dovrebbero essere chiusi al 2030 per avvicinarci all'obiettivo fissato, e nessuno dovrebbe essere aperto. Il cambiamento che è stato richiesto e ottenuto da India e Cina è proprio quello di non chiudere ma ridurre l'uso del carbone, e questo ovviamente ridimensiona la possibilità di passare dall'obiettivo al raggiungimento dell'obiettivo.
Massimo Nicolazzi, una considerazione anche a lei su questa notizia che ci è giunta da Glasgow. Cosa ci dice questo freno dell'India? Io direi proprio sulla possibilità, sulla fattibilità della transizione energetica a livello mondiale. Ricordiamo che appunto questa conferenza era partita con l'idea di consegnare il carbone alla storia, sarebbe anche stato un gesto d'alto valore simbolico nella patria della rivoluzione industriale, della macchina a vapore. Non ce l'ha fatta.
Beh, cerchiamo di non dimenticare la bella notizia. La bella notizia è che un paese come l'India, fortissimamente dipendente dal carbone per la sua generazione elettrica, ha dichiarato di farcela fare net zero per il 2060. Noi vorremmo farlo per il 2050, ma nelle loro condizioni economiche e sociali di partenza questa è una bella notizia che loro ci danno. Per quanto concerne l'annacquamento, hanno tolto out e hanno messo phase down, ma quell'out era originariamente già senza data. Il carbone è il tema fondamentale da superare, ma è anche quello più difficile. Ricordiamoci che oggi il 38% della generazione elettrica mondiale è a carbone, ricordiamoci che oggi più del 60% della generazione elettrica cinese è a carbone. Bisogna liberarsene, ma non ci si riesce socialmente in nessun modo per domani mattina. Se devo parlare di Glasgow, devo dire... È stato un passo avanti, c'era una consapevolezza molto superiore di quella che c'era a Parigi. Lei ha parlato di comunità internazionale, noi purtroppo siamo affetti dal morbo della Vestfalia, cioè la comunità internazionale è uno stato d'animo, quello che esiste sono stati nazionali che devono gestire e negoziare tra loro un fenomeno assolutamente globale, quale quello delle emissioni in atmosfera. Direi che a Glasgow ci si è messi in marcia, forse troppo lentamente, ma almeno qualcosa si muove.
Va bene, io direi di lasciare un po' Glasgow a quello che è stato e di concentrarci proprio su questo fenomeno, di cui vorrei proprio capire qualcosa in più questa mattina, della transizione energetica, e non, ripeto, la transizione nostra, ma quella soprattutto di questi grandi paesi, Cina, India, che ancora dipendono moltissimo, come noi anche tra l'altro, dalle energie fossili, lo abbiamo detto, anche dal carbone. Nicolazzi ha menzionato dei dati relativi al carbone nella produzione di energia elettrica. Diciamo che a livello generale il carbone conta per poco meno del 30% ancora nel mix energetico mondiale, ed è anche per esempio un combustibile importantissimo in certi settori industriali. Prendiamo la produzione del ferro, dell'acciaio, del cemento. Ecco, allora Valeria Termini, prima Nicolazzi ci dice sì, beh, è una svolta che andrà fatta, il carbone è la fonte fossile più sporca di quelle che abbiamo e magari la prima che dobbiamo abbandonare, ma il cambiamento non può essere fatto in tempi brevi. Al tempo stesso lo sappiamo, il cambiamento climatico, quello ha i suoi tempi e su quelli non abbiamo molto da dire. È come credere che questa svolta in questi grandi paesi, dove da una parte c'è il bisogno di trasformare l'energia, ma dall'altra parte anche il bisogno di continuare ad agire sullo sviluppo economico, ecco, come credere che questa svolta possa effettuarsi in questi grandi paesi?
Grazie, lei ha toccato un tasto geopolitico fondamentale, che è la differenza, me lo lasci sintetizzare così, la differenza tra stock e flussi. Lo stock di emissioni di CO2 accumulato nel tempo dopo la rivoluzione industriale, che lei richiamava giustamente, è immenso. Siamo a 412, 400 forse 14 parti per milioni di CO2 accumulata, che vuol dire quasi il doppio, insomma erano 287 prima della rivoluzione industriale, parti per milione, oggi sono a questo livello così ampio. E la responsabilità di questo stock di emissioni accumulate nell'atmosfera è chiaramente soprattutto dei paesi oggi sviluppati, dei paesi che hanno condotto, avanzato la rivoluzione industriale, come lei ricordava, con industria ad alto uso di combustibili fossili. Poi c'è il problema dei flussi, nel senso ogni anno si emettono e si accumulano in atmosfera tra i 34 e i 36 miliardi di tonnellate di CO2, e per i flussi la responsabilità maggiore è dei paesi che lei ha menzionato. La Cina, per esempio, ha il 29% delle emissioni annue nel 2019, cioè prima del blocco delle attività per il Covid. L'Europa ne ha solo l'8%, gli Stati Uniti 16%. Quindi c'è un problema di responsabilità, di costi, di adeguamento. C'è un aspetto positivo che mi piace richiamare in questo, ed è che c'è stata una svolta per motivi climatici, per motivi di crisi economica, per molti motivi, per pressione dei paesi industrializzati nei confronti della instabilità politica dei paesi che producono petrolio in particolare. Ecco, c'è stata una svolta nel cosiddetto sviluppo sostenibile, crescita sostenibile da un punto di vista sociale e da un punto di vista ambientale. Lo ricollego al Green New Deal, al Green Deal, intorno al quale la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha aggregato le diverse posizioni politiche in Europa. L'Europa in questo ha segnato una svolta dove le imprese private sono straordinariamente presenti, perché sono le prime a doversi convertire. E qui mi fermo per mantenere il tempo e riprenderò quando lei mi darà la parola.
Va bene, lei però mi menziona una svolta e una volontà riportandoci in Europa. Io invece voglio restare in questi grandi paesi. Voglio che qualcuno mi spieghi la Cina, l'India, come faranno ad emettere meno emissioni in una dinamica economica che, lo sappiamo, porta comunque ancora adesso, c'è stato magari un paio d'anni adesso di rallentamento per via della pandemia, però porta a consumi in continuo aumento di energia nel mondo. L'efficienza non l'abbiamo ancora trovata e una buona fetta di questi consumi la si continua a fare emettendo CO2. Allora, Massimo Nicolazzi, lei mi diceva c'è una necessità di questa sforza, di questa svolta, ma ha magari anche una formula per dirci come questa svolta può essere effettuata a livello mondiale in tempi sufficientemente rapidi per aiutarci davvero a gestire il problema del cambiamento climatico.
Se avessi la formula vi guarderei dall'alto, non so come dire, ma non c'è un tema di formula, non c'è un tema di bacchette magiche, c'è un tema di impegni progressivi. Da un lato c'è un tema di sostituzione del carbone che per India e Cina non può che essere aiutato da una componente nucleare. La Cina ha 18 centrali nucleari in costruzione attualmente ed è quella che ne ha programmate più di tutte e sta cercando di venirne fuori di fatto aumentando la quota di gas e la quota di nucleare rispetto al suo paniere di fonti. Non ha molte alternative a questo se vuole andare ad una svolta, perché quando parliamo di Kyoto e della storia non dimentichiamoci che Kyoto è stata una fortissima spinta alla delocalizzazione delle produzioni energivore, che grazie alla combinazione di Kyoto, per cui noi ricchi non si doveva più emettere e i paesi in via di sviluppo erano liberissimi di continuare a farlo, la Cina è diventata e di gran lunga il maggiore produttore di acciaio al mondo. Oggi più della metà dell'acciaio prodotto al mondo è acciaio cinese, quindi di un'industria fortemente energivora. Attenzione però, questo significa che noi abbiamo delocalizzato un po' di sporcizia, un po' di emissioni, che però reimportiamo sotto forma di prodotti finiti. Cioè noi siamo degli importatori netti di manufatti altamente energivori per la loro fabbricazione. Quindi questo poi diventa un problema e un tema diverso, nel senso che ti diventa sull'acciaio il problema dei cosiddetti settori hard to abate, di quei settori cioè dove non riusciamo a cambiare produzione semplicemente con l'elettrico, magari da rinnovabili. C'è un tema di tempi di messa in pista dell'idrogeno per la produzione dell'acciaio. Siamo puramente ancora al prototipo e ci vorrà un qualche anno, e in una situazione nella quale comunque noi per primi come consumatori dell'acciaio non sappiamo fare a meno. Non è un processo semplice, dovrà essere progressivo.
È un processo difficile, dovrà essere progressivo, e possiamo anche dire che dovrà passare, diciamo, in una fase intermedia dove in pratica dovremo cercare di sostituire almeno le fossili più inquinanti, come in questo caso il carbone, con dei combustibili fossili meno inquinanti, pensiamo al gas. Ecco, la transizione energetica dovrà essere accompagnata da un ripensamento dell'impiego delle energie fossili e non dalla semplice idea di abbandonarle, queste energie, Nicolazzi.
No, ma io sono assolutamente d'accordo con lei, però con una precisazione. Allora, fino a 3 anni fa il gas lo consideravamo tutti il fossile della transizione, quello che ci avrebbe accompagnato. Adesso stiamo cominciando a parlarne molto male,
perché diventa caro e ha importanti implicazioni
stiamo cominciando per, guardi, questo non è tanto vero, nel senso che l'anno scorso c'è stata la tempesta perfetta, quest'anno c'è stata la tempesta perfetta per uno schizzo dei prezzi del gas. In Europa, per darle il dato geopolitico, i rigassificatori, cioè quelli che dovrebbero importare gas in forma liquida, li abbiamo usati a non più del 35% di capacità, cioè le navi col gas continuavano ad andare in Asia, il che significa che in Asia le pagavano più di quello che eravamo disposti a pagarle in Europa. Detto questo, il problema del gas è un altro, il problema del gas è che in questi anni è cresciuto fortemente la nostra sensibilità al fenomeno dei gas leakage, cioè del fatto che il gas dalla produzione alla sua combustione finale si disperde in atmosfera sia a bocca di pozzo sia per perdite di gasdotto e quant'altro, e il metano che va in atmosfera è un clima alterante estremamente più pernicioso dell'anidride carbonica. Allora, il gas per la transizione io lo trovo un passaggio necessario, ma perché sia un passaggio necessario dobbiamo, avendo accesso anche ai nostri importatori e ai loro impianti, assicurarci di eliminare i gas leakage anteriori alla sua combustione, perché se no il gas rischia di fare più guai dell'anidride carbonica in punto di emissione.
Per le fughe di metano, sulle quali tra l'altro, sulle quali tra l'altro proprio a Glasgow è stato trovato almeno un accordo a livello di intenzioni. Valeria Termini, un'altra considerazione sull'impiego e sulla presenza dei combustibili fossili oggi e domani, perché uno dei temi di Glasgow è anche stato quello delle sovvenzioni alle energie fossili, è un tema ricorrente in queste conferenze. Io do una cifra, non so se sia esatta, mi si parla di oltre 500 miliardi di dollari versati ogni anno in una qualche forma per abbassare artificialmente i prezzi dei combustibili fossili nel mondo, corrisponderebbe a più del triplo delle sovvenzioni o degli aiuti che vengono dati alle rinnovabili. Ecco, sorprende constatare che queste sovvenzioni continuino a sussistere. Lei ci può spiegare perché?
Sì, lei ha dato una cifra quasi perfetta, nel senso che di fatto stanno scendendo i sussidi ai combustibili fossili, e quest'anno sono intorno ai 452 miliardi di dollari, che comunque è una cifra esorbitante rispetto a una transizione energetica che vuole abbandonare questi sussidi. È interessante vedere la distribuzione dei sussidi. Paesi produttori di petrolio e gas, essenzialmente come l'Arabia Saudita, sono quelli che hanno la più larga fetta di sussidi ai fossili. E qui lei tocca un problema che a mio parere è fondamentale, che è stato discusso più al G20 che a Glasgow, che è quello dei prezzi relativi dei combustibili, delle diverse fonti di energia, e ovvero entra nel delicatissimo problema di dare un prezzo ai combustibili fossili più alto delle rinnovabili. Ora noi sappiamo che grazie alle innovazioni al margine, diciamo in particolare della Cina, nella filiera delle rinnovabili i costi si sono abbattuti in modo straordinario, sia per le fonti solari che per le fonti eoliche in tutto il mondo. Noi infatti non a caso abbiamo importato dalla Cina i nostri pannelli solari, per lo più poi dalla Germania, ma insomma questo è un tema di prezzi relativi. Il problema del prezzo del carbone è spesso ridotto in modo troppo semplificato alla carbon tax. Il prezzo del carbone, per essere delle emissioni del carbonio, in questo caso il carbonio, il prezzo del carbonio deve essere comprensivo di tutte le forme che aumentano il prezzo, ovvero accise, carbon tax sicuramente, emission trading schemes, cioè i certificati di i permessi di emettere carbonio. Le faccio un esempio molto vicino a lei. Se noi mettiamo insieme, a lei nel senso del suo paese, della Svizzera, se noi mettiamo insieme queste tre componenti, troviamo che la Svizzera paga oggi, sono dati ufficiali questi, 144,82 dollari a tonnellata come prezzo complessivo del carbonio, e emette come unità di misura di carbonio sul reddito, sull'aumento del reddito, molto meno di altri, emette 63 giga, diciamo, tonnellate di CO2 per unità di reddito. Se noi prendiamo l'Italia, per esempio, il prezzo del carbonio in Italia, che non ha nessuna carbon tax ma accise, è di 93 dollari a tonnellata, emette di più, più quasi il triplo, 136 tonnellate di CO2 per unità di reddito. Se noi prendiamo gli Stati Uniti, e questo è l'ultimo dato per non
complicare troppo.
Ecco, prendiamo gli Stati Uniti, paga in questo modo un prezzo del carbonio di soli 15 dollari, la Cina di soli 7 dollari, emettendo ognuno il triplo di quanto non emetta la Svizzera e di quanto non emetta l'Italia, 252 tonnellate di CO2 per gli Stati Uniti e addirittura 396 per la Cina. Cosa significa questo? Significa che quando si parla di prezzo del carbonio, che quindi rende meno convenienti i combustibili fossili rispetto alle rinnovabili, beh, insomma, la cosa diventa più complicata che non parlare solo di carbon tax, che suscita giustamente, per molti motivi, una reazione molto forte da parte della popolazione che già si sente, tra virgolette, tassata per questo sentiero.
Questo vuol dire che c'è ancora del lavoro da fare sulla distribuzione dei costi delle emissioni?
Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Il presidente Draghi, per esempio, presidente del G20, alla conclusione del G20 ha illustrato bene il fatto che per la prima volta in un G20 si parla di global carbon price, cioè di un prezzo, costo minimo delle emissioni del carbonio, che non c'entra, come ho cercato di illustrare, con la carbon tax. Mm-hmm. Per esempio la Francia, con i suoi gilets jaunes, si è ribellata all'aumento del costo della carbon tax, ma poiché già è tra quelli che pagano un prezzo più alto, un costo più alto del carbonio. E questo per quanto riguarda i prezzi relativi ai costi. C'è poi tutto l'aspetto che è stato sfiorato da voi e dal dottor Nicolazzi prima, che riguarda l'innovazione. Quando noi parliamo di settori hard to abate, come l'acciaio, cioè dove è difficile ridurre
le emissioni.
Ecco, lì c'è un tema di innovazione industriale importantissima, perché l'idrogeno verde, certamente, cioè prodotto da fonti rinnovabili, è certamente una soluzione di là da venire, non ancora presente, ma è certamente uno dei possibili aspetti di innovazione di grande rilevanza.
Va bene, ci restano 2 minuti per chiudere. Proporrei un intervento magari conclusivo a Massimo Nicolazzi, magari su questo aspetto della distribuzione dei costi. Possiamo dire, penso, che uno dei grandi nodi della transizione energetica a livello mondiale, ma forse anche a livello delle singole nazioni, ma in altri termini, è proprio quello del chi paga, o sbaglio?
Ma, ha due aspetti in realtà. Uno è quello che descriveva molto bene la professoressa Termini, parlando di una diseguaglianza del costo del carbonio paese per paese, con la Cina ai minimi e noi in Europa che a tonnellata molto paghiamo. Il secondo, ma questo è un tema di distribuzione nazionale, poi c'è un tema di distribuzione tra virgolette personale, cioè c'è un tema di giustizia sociale all'interno delle singole giurisdizioni. Perché se lei il prezzo del carbonio lo mette tutto in forma di accisa, un'accisa è un'imposta al consumo, tendenzialmente è un'imposta regressiva, lei sta imponendo ai redditi più bassi un onere superiore per fare il pieno di benzina di quello che relativamente al reddito sta imponendo ai redditi più alti. Quindi questo è un tema di costo sociale e di sua distribuzione sociale dentro una popolazione. Credo che l'accenno ai gilets jaunes sia qui estremamente consono e congruente se si lavora su imposizioni al consumo che si abbattono regressivamente su qualunque fascia di reddito e di popolazione, si rischia di fertilizzare un nuovo fenomeno di gilet jaune.
Io direi di chiudere con questa considerazione. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Ci sarebbero molti altri aspetti che potremmo affrontare in questa complessa tematica della transizione economica. Ora è però il momento del Radiogiornale con Giuseppe Limoncello.